Speriamo che riesca a rispondere a tutte le domande.
Buongiorno a tutti, ci sentite bene? Allora, stamattina conosciamo un pochino meglio Stefano, perché come ho già detto nelle altre interviste che ho fatto, penso che quando raccontiamo parte della nostra vita, intanto ci apriamo, entriamo più in confidenza e soprattutto facciamo conoscere parti di Dio che poi ognuno sperimenta in modo personale. Allora iniziamo. Stefano è stato pastore della comunità dal 1993 al 2017, quindi insomma 25 anni di onorato servizio, direi. E Stefano nasce a Milano e lì ha conosciuto Laura, sua moglie, che si è trovata lì, diciamo, come missionaria, perché ha seguito Franco, l'apostolo Capecchi, che era stato spostato lì. Quindi, potremmo dire casualmente, conosce Stefano, e si fidanzano e si sposano. Adesso vi voglio far raccontare da Stefano la sua conversione. E ci racconti un attimo quando da Milano siete venuti a Pistoia e com'è andata, insomma.
Certo, certo, mi sentite? Allora, si potrebbe pensare, no? Siccome ho conosciuto mia moglie, quindi mia moglie era la figlia di un pastore, anch'io, niente di tutto questo. Io e mia moglie, i primi anni di matrimonio, siamo sempre stati assolutamente liberi. Io andavo nella Chiesa Cattolica, lei frequentava la comunità evangelica, poi è nata Elisabetta, io ogni tanto portavo Elisabetta in Chiesa Cattolica, qualche volta andavo anche in Chiesa Evangelica, ma non ho mai avuto pressioni da parte di nessuno. Poi per motivi di lavoro ci siamo trasferiti qui a Pistoia e ho frequentato la chiesa, ma ho frequentato alcune persone, ad esempio Giampiero, col quale andavamo a fare la caccia fotografica, e ci si andava a divertire nel padule, si rimaneva anche bloccati in mezzo al padule, poi dovevamo venirci a recuperare, ma insomma, ho conosciuto la chiesa così, in modo semplice. E direi che la mia conversione è stato un lento processo, adesso non vi potrei raccontare, ci sono sicuramente degli episodi significativi, no? Però sono tanti stati gli episodi, le persone che in un qualche modo hanno seminato nel mio cuore, finché un giorno io rappresentante, quindi la mia macchina era il mio ufficio ed era anche un po' la mia cameretta, finché un giorno, ascoltando delle cassette registrate di un predicatore, ho dato la mia vita al Signore. E l'ho fatto da solo, davanti a nessuno. Poi, dopo, va bene, mi sono dichiarato anche di fronte ai miei, a mia moglie, mio suocero e poi davanti alla Chiesa. Però ecco, quello che voglio dire, il mio percorso è stato un percorso lento, è stato un percorso diverso, probabilmente uguale magari anche a qualcuno. Credo che non ci sia un modo unico, si arriva a quel passo e quando ci sono arrivato è stato qualcosa di veramente grande che ha cambiato la mia vita, perché poi da lì sono successe certe cose, ma ti lascio a te la domanda.
Voglio sottolineare questo aspetto di questo matrimonio che possiamo dire misto, no? Tra una persona della Chiesa, credente, e una persona che, diciamo, viene da un'estrazione cattolica, però non propriamente credente. E, per dire che i piani di Dio sono veramente meravigliosi, infiniti. Non possiamo escludere, a prescindere, delle situazioni per paura di... Preghiamoci, siamo attenti, ricerchiamo la volontà di Dio, però a volte quelle che possono sembrare situazioni dubbie, in realtà non sappiamo mai dove porteranno, al Signore lo sa. Evidentemente quella casualità che ho accennato prima rientrava tutto nel piano di Dio. Si sono conosciuti a Milano, magari Stefano mai avresti pensato di trovarti poi a essere pastore, però questo è il piano di Dio, è il lasciare andare avanti quella che è la volontà di Dio per la nostra vita. Proseguiamo con le domande e ti chiedo, allora, ti sei convertito, quindi qual è stato poi il tuo percorso fino ad arrivare al pastorato?
Allora, il percorso è stato questo, che anche questo è un percorso lungo. Vabbè, appena mi sono convertito ho sentito lo slancio, il desiderio, la vocazione a occuparmi della Chiesa, non a fare il pastore, ma a fare quello che c'era da fare. E quindi c'era il gruppo giovani, c'era anche da fare le pulizie in chiesa, per dire, c'era quello che c'era da fare. E da lì a poco comunque sentivo una vocazione a servire il Signore. Finché poi nella Chiesa Apostolica si usava, si usa ancora, ma particolarmente si usava, è venuta una chiamata profetica. E quindi è stato un profeta, proprio ministerialmente, proprio un ministero, un profeta, che è venuto nella comunità e mi ha chiamato a essere pastore. Mi ha chiamato a essere pastore, poi sono diventato pastore 2 o 3 anni dopo. Perché 2 o 3 anni dopo? Perché poi ci fu di mezzo un infarto da parte di mio suocero, per cui si dovette rimandare l'ordinazione, ma è andata bene così. Devo dire una cosa, non pensate, perché uno dice viene chiamato a fare il pastore, viene ordinato, diventa il pastore, anche per il pastore c'è bisogno di una maturazione, di un lungo periodo di maturazione. Io non sono quello che ero 30 anni fa, perché il pastore certo deve guidare la Chiesa, ha una responsabilità, deve far crescere la Chiesa, ma la Chiesa fa crescere il pastore. Guardate che è una cosa importante, è una cosa assolutamente, è uno scambio che avviene, no? Quindi un pastore può essere e dovrebbe essere una benedizione per la Chiesa, ma sicuramente la Chiesa è una benedizione per il pastore.
E in tutti questi 25 anni di pastorato hai incontrato delle difficoltà? Immagino di sì, che insomma non credo che il percorso sia sempre facile.
Beh, anche questa è una cosa che, perché il pastore chiaramente deve apparire sempre come quello che non è toccato da nulla, no? È chiaro, deve incoraggiare poi gli altri, però è una persona che vive le stesse difficoltà, delle volte i drammi che vive la Chiesa. Non è che perché il pastore non è toccato. Però ovviamente questo non deve, quelli che sono i pesi, bisogna in un qualche modo, di solito si cerca qualcun altro al di fuori, di solito della comunità, o magari anche qualcuno, ma uno o due persone nella comunità col quale condividere certe cose, perché poi il pastore deve sempre essere all'altezza, insomma non si può, delle volte si predica, non si avrebbe voglia di predicare, o si presiede e la testa è da qualche altra parte, però non bisogna farlo, non è ipocrisia, perché comunque il pastore è un essere umano come qualsiasi fratello o sorella di chiesa, e quindi ha le sue debolezze, la sua fragilità. Grazie a Dio c'è lo Spirito Santo che sicuramente dà un sostegno fondamentale, un aiuto, non ce ne rendiamo conto. Attenzione, quando parlo dello Spirito Santo, non pensate allo Spirito, cioè è lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo delle volte agisce attraverso proprio qualcuno o qualcuna della Chiesa che ti offre una parola, che ti offre, magari senza neanche saperlo, che ti è assolutamente di incoraggiamento ed aiuto. Quindi diciamo, tra pastore e chiesa non vediamo un rapporto, di solito si è pensati, no, vedere un rapporto verticale, no? C'è il pastore e poi c'è la chiesa. No, il pastore è parte della chiesa, ha un ruolo chiaramente di responsabilità, di guida, ma la chiesa ha bisogno di qualcuno che faccia questo lavoro, che prenda questo impegno, ma anche il pastore ha bisogno, ripeto, assolutamente bisogno di una chiesa che lo sostenga.
Poi un'altra cosa che vi dico è che Stefano ha sempre lavorato, quindi non è stato un pastore a tempo pieno, quindi ha avuto il suo lavoro secolare, e quindi ti chiedo com'è stato conciliare il tuo lavoro, la chiesa e soprattutto la famiglia, perché avevi insomma una moglie e 2 figlie.
E questo dovresti chiederlo a mia moglie o alle mie figlie.
È una scelta.
Perché è chiaro che, proprio perché il pastore non è un superman, no? Fa dover fare tante cose, poi no, non è che è detto che tutte le cose vengano bene. Io ho avuto una grande moglie accanto, non c'è, ma lo sa che lo dico di lei, perché magari, e credo che tutti lo possano dire, Laura è sempre stata una figura in secondo piano, non si è mai... Però Ecco, sicuramente mi è stata d'aiuto, ma ha capito. I figlioli magari si sono anche sentiti trascurati, è vero, questo mi dispiace, perché è chiaro che delle volte, sapete, scatta anche quel meccanismo, no? Siccome è il tuo figliolo, non puoi far vedere, non lo puoi favorire, tra virgolette, no? Se dobbiamo essere severi, bisogna partire dai figlioli, magari sei più severi con i figlioli che con gli altri. Questo può capitare. Io non lo so, bisognerebbe chiedere a Sara, a Elisabetta, ma ogni tanto abbiamo degli scambi, ogni tanto ce le diciamo le cose. Lo so che in tante cose non sono stato certo perfetto, però grazie a Dio, insomma, fin qui siamo arrivati. Io gli voglio bene, loro credo che me ne vogliano altrettanto, e questo è quello che è importante. Lo so, voi volete più bene a me che io a voi, lo so.
Su questa cosa che hai detto, cioè del fatto che a volte da pastore si può tendere a essere più severo con i propri figli, che può essere anche vero, però è anche l'occhio della Chiesa sui figli dei pastori che a volte è diverso. Perché io negli anni ho sentito tante volte esclamazioni del tipo ma lui è un figlio di un pastore, guarda cosa sta facendo. Non c'è cosa più sbagliata, perché si mette sui ragazzi un peso enorme, perché sono sì figli di pastore, ma non è una sfortuna essere figlio di un pastore, sono figli. E quindi si dovrebbe avere il solito atteggiamento che si ha con tutti i ragazzi, perché poi alla fine nella Chiesa siamo una grande famiglia e i figli dovrebbero essere un po' i figli di tutti. Non il figlio del pastore attenzionato con un'aspettativa diversa. E questo lo dico perché magari puoi aver vissuto anche questa cosa per come si viveva certe realtà. Forse ancora si vivano, spererei di no. Però ecco, stiamo attenti quando guardiamo i ragazzi a guardarli nel solito modo. Questo è un consiglio anche da mamma.
Sì. Sono assolutamente d'accordo con Silvana. Non è che il figlio del pastore sia speciale. Io credo questo, io e mia moglie, che le nostre figlie le abbiamo tutelate. In questo, le abbiamo tutelate. E non mi pento di averlo fatto. Come ho tutelato tutti i ragazzi della Chiesa, perché li ho sentiti come miei figlioli. A maggior ragione le mie figlie, anche se capisco che psicologicamente, magari per loro, quello è stato un peso, cioè sentirsi addosso, no? Gli occhi di tutti, come diceva Silvana, però ecco, per quanto mi riguarda, come sono stato, non ho mai ecco imposto a loro cose che non avrei, o chiesto a loro cose che non avrei chiesto agli altri. Questo deve essere chiaro. Credo di averlo fatto, spero. mi sa che sarà un pranzo difficile oggi.
No, ma proprio quella
più critica. Ma sta sorridendo, dai, sorride, vi è un buon segno.
Se sentissi l'altra.
Allora, un'ultima cosa che ti voglio chiedere, una tua riflessione sui cambiamenti della Chiesa che tu hai visto, insomma, nel tuo percorso fino ai tempi di oggi, e come la vedrai anche un po' magari in futuro, se hai un'idea.
Allora, la Chiesa, come tutti gli organismi, è in evoluzione. Questo non significa che non ci siano dei principi e delle verità ferme, assolute, dalle quali non si può derogare. Ma così come cambia la società intorno a noi, la Chiesa deve in un qualche modo adattarsi, il che non significa rivedere il Vangelo. Il Vangelo è quello, ma anche il modo di comunicarlo, proprio il modo di dire, di parlare, e non può essere il modo che si usava 50 anni fa o 100 anni fa, è assurdo, non dico 2000 anni fa. È chiaro che la sostanza è quella, che ci sono dei punti che non si possono assolutamente né cambiare né ignorare, quali si deve rimanere fermi, ma è il modo come ci si pone. Se voi pensate la sensibilità, com'è cambiata la sensibilità, 50 anni fa una persona divorziata era una persona, insomma, che veniva vista male, no? Oggi la maggior parte delle persone convive. Cosa vuol dire? Che il matrimonio non è superato? No, significa che abbiamo una società che cambia e comunque alla quale noi dobbiamo in un qualche modo, con la quale dobbiamo confrontarci, con la quale dobbiamo in un qualche modo comunicare in un modo chiaro ma che sia comprensibile per i tempi di oggi, e cercare poi, sentite, non spetta a noi, alle nostre parole, convertire le persone. È l'opera dello Spirito Santo che cambia i cuori. La verità è sempre quella di oggi, di 100 anni fa, di 1000 anni fa. Ma il cuore, arrivare al cuore delle persone, non ci arrivo né io né voi. Ci arriva lo Spirito di Dio, che deve cambiare il cuore delle persone.
Concludo con un'ultima cosa, che è un versetto che è stato già detto stamattina, che è: i doni di Dio sono irrevocabili, senza pentimento. Per dire cosa? Che appunto Stefano è stato pastore qui circa una 25ina d'anni, adesso diciamo non è più in un servizio ufficiale, ecco. Però il dono, il cuore del pastore, come degli altri doni che riceviamo da Dio, non è che si interrompano, diciamo, se un servizio viene concluso per la pensione, insomma, per quello che è, perché il dono di Dio rimane per tutta la vita. Quindi il cuore del pastore è sempre dentro Stefano, non è che una volta, diciamo, che ha interrotto il suo servizio qui, questo cuore è cambiato. Il cuore del pastore di Stefano lo percepite quando andate a parlare con Stefano, perché io infatti ogni volta che parlo con lui ritrovo il mio pastore. Lui è stato il mio pastore di quando ero ragazza, che mi ha accompagnato per buona parte della vita, e questo è per ognuno di noi, come diceva anche Clara. I doni che Dio ci fa restano con noi, indipendentemente poi dal fatto che magari possiamo cambiare o finire un servizio, insomma, ma sono sempre dentro di noi, e questa è la cosa più grande, perché la nostra attitudine nei confronti di quella che è la volontà di Dio per la nostra vita non cambia, anche se magari ufficialmente non la usiamo, ecco, diciamo così. Ma Stefano è stato pastore, un buon pastore, e lo è ancora un buon pastore. Concludo con questo e ti lascio la parola.
Sì, e volevo aggiungere una cosa, però io sono contento, perché delle volte, no, si parla del pastore, sempre vista la figura, no? La chiesa si dice, no, è la chiesa di, e si dice il nome del pastore, no? Io sono contento che ci sia Gianluca oggi. Dice, gli ho dato un bel pacco. No, non è perché gli ho scaricato addosso la responsabilità. Perché è giusto che ci sia un uomo più giovane che si adatti, appunto, che si adatto anche al tipo, al cambiamenti che ci sono. E sono contento. Per me il mio successo più grande della Chiesa è che ci sia Gianluca che possa continuare nel suo modo. Io cerco, credo, insomma, di non intervenire. Lui deve condurre la Chiesa così come il Signore lo ispira. E sicuramente se segue il Signore, segue, perché se no si pensa sempre, no, ma quando c'era lui, pastore, no. Ognuno deve fare la sua parte per il tempo che gli è dato, e poi avere anche il coraggio, non aggrapparsi, se no facciamo, diciamo, tanto dei politici che si aggrappano alle poltrone e poi noi facciamo un altro. Io sono contento, lui magari un po' ce l'ha con me, ma però... No, che Signore ti benedica, Gianluca.
Grazie.